Di nuovo con voi in studio Marco Piccari e Andrea Piervincenzi. Ci sono naturalmente un po' di domande che adesso proviamo un attimo a rigirare. Intanto io c'è un nostro amico, sinceramente, che ci manda tutta una serie di messaggi che io non riesco a decifrare, perché non riesco a capire il nesso tra un messaggio e l'altro. È in gita in mare intanto, e questo ci fa piacere per lui, e lo salutiamo. Si parla di Scamacca, prima ha detto Scamacca è forte ma è una testa calda, va bene, questo forse è riferito nella prima parte iniziale. Dice: a fine settimana vi chiamo e vediamo se mi fate parlare in diretta per chiudere questo caso. Ma io sinceramente non so di che sta parlando il nostro amico, qual è il caso. E in diretta noi non facciamo, cioè ci si può interagire attraverso WhatsApp e messaggi, ma io sinceramente devo capire il caso. Quindi caso di cosa? Noi parliamo di tutt'altro, non credo che ci sia un caso con un ascoltatore, quindi magari se puoi fare una specifica, perché sinceramente io non ho capito. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Poi un altro che se ne esce fuori così. Ah, questo è quello di prima, che se ne esce fuori. Potete dire che il Milan, a mio modesto avviso, potrebbe smettere di dire, Massimo Brambati, che il Milan ha sbagliato con Gigio e a Çalhanoğlu perché non conosce i fatti, chiedete a Franco Ordine. Ma ragazzi, ma io vi dico una cosa, lo stesso Daino prima ha detto che ha sbagliato il Milan, ma lasciate la libertà a chi interviene di dire la sua. Io non ho capito perché uno deve smentire, correggere, ha una sua idea, e tra l'altro è gente che in mezzo al calcio ci sta da una vita, perché voglio dire, tra Brambati, Daino e compagnia cantando, insomma, allenatori, giocatori ci stanno da una vita. Lasciate che ognuno possa esprimere la sua opinione. Si può anche dire non sono d'accordo, perché deve smentire una cosa? Io sono tra quelli che continuo a dire che il Milan ha perso un patrimonio economico enorme in questa sessione di mercato con l'uscita di Donnarumma e Çalhanoğlu. E poi io hanno fatto questa scelta loro? Meglio però, hanno perso un sacco di soldi, ma tanti soldi, oltre al valore tecnico. Però hanno fatto questa scelta, ma uno può dirlo o no? Cioè, è un reato di una cosa del genere o bisogna chiedere il permesso per esprimere un concetto di questo tipo? E questo vale pure per chi interviene, no? Allora, voglio dare il buon pomeriggio al nostro mister Gianni Di Marzio. Non c'è? Va in segreto, vediamo, dai, quando è pronto lo chiamiamo. No, questo tanto per dirne una. Poi c'è un audio, ce lo sentiamo al volo, così rispondiamo alla 331-8200-213. Vai, prendiamo quest'audio al volo.
Buongiorno Carlo da Firenze. Ricordate al signor Mattioli che Cristiano Ronaldo la Juve l'ha preso per vincere la Coppa dei Campioni, non gli scudetti, che vinceva a man bassa anche prima. Buongiorno e buon lavoro.
Grazie, la questo era riferito...
Che non è più dei campioni però, è anche dei Champions. Secondi, dei terzi. Però ha ragione.
Tu dici che ha ragione.
Sì, l'hanno preso perché era quello che doveva dare...
Lo step,
il finale, che era perché avevano perso due finali, quindi con lui... per leadership, per qualità, avrebbe dovuto portare qualcosa in più, non l'ha portato, e ha ragione l'ascoltatore Marco. La Juventus, da quando ha preso Conte, ha fatto scudetti che li vinceva molto più facile di quanti li ha vinti con Ronaldo, quindi era una squadra che giocava meglio, una squadra che volava. È arrivato Ronaldo, addirittura è peggiorata, quindi questi sono i fatti. Io sono molto d'accordo con Carlo che ha mandato il messaggio.
Allora, e poi avviso subito in redazione, c'è un messaggio di Niccolò Schira che vuole essere chiamato per un aggiornamento flash di mercato. Appena possibile lo contattiamo subito per metterlo in diretta per questo aggiornamento che riguarda il Milan, quindi tra pochissimo aggiornamento di mercato. Allora, dunque andiamo ancora avanti, recuperiamo un altro messaggio. Proprio il fatto che si deve sempre dare al giocatore l'ingaggio che chiede sono uno dei tanti motivi perché le società italiane hanno i problemi finanziari che si trovano attualmente. Se a Donnarumma gli davi 10, l'anno prossimo sarebbero diventati 11 e così via. Davanti all'ufficio di Maldini ci andranno i Kessié, gli Hernandez, i Calabria, il Rebic e Benasser, che chiedono stipendi alti, il monte ingaggio aumenta e la società andranno di più in crisi. E poi si criticano di nuovo le società di male management. Nicola, ma io sinceramente dico una cosa, tu puoi anche rinnovare e cederlo, cioè puoi pure rinnovare e cederlo, però hai un potere contrattuale più forte, tutto qua. non è detto che rinnovando tu non cedi il giocatore. È
decisionale anche.
Hai un potere decisionale più forte. E soprattutto, permettetemi di dire, due soldini li porti a casa. Così, zero.
So quanto... Però lì poi c'è da capire, come ha detto l'ascoltatore prima, quanto, se stai dentro, capire. Perché se il giocatore ti chiede una cifra impossibile, tu non gli puoi andare incontro.
Sì, ma ti ripeto, un grande giocatore, e lascio la parola a Niccolò Schira subito, tu non aspetti l'ultimo momento per rinnovare un grande giocatore, lo fai prima.
Però pensate che vendi, l'unico a averlo rinnovato a una cifra altissima e fu criticato è stato Mirabelli. Mirabelli diede 5-6 a Donnarumma più un milione al fratello.
Niccolò Schira, flash di mercato.
Allora ci siamo, abbiamo raccontato anche prima... nelle prossime ore ci sarà lo scambio di documenti e le firme di rito, ma Alessandro Florenzi ormai è virtualmente un giocatore del Milan. La Roma ha dato il via libera al prestito oneroso con diritto di riscatto senza obbligo, call in corso tra le due società per limare gli ultimi dettagli. Florenzi ha già l'accordo con il Milan e quindi insomma già domani, al più tardi giovedì, atteso a Milano per visite mediche e firme di rito, il Milan trova il rinforzo che voleva. Non sarà l'unico, perché Maldini promette altri 2-3 acquisti da qui al 31 agosto, quindi Milan che si lancia forte sul mercato.
Bene, quindi fatta per Florenzi al passaggio al Milan. Ripetiamo ancora la formula, Niccolò, e poi ti lasciamo.
Prestito oneroso con diritto di riscatto, quindi senza obbligo, però prestito oneroso che permette comunque alla Roma di mettere qualche soldino a bilancio, che non fa mai male, visto che la Roma è la società, ricordiamo, che in Italia ha speso di più in questa sessione di mercato. Le parti sono in contatto telefonico per gli scambi di documenti e quindi Florenzi già domani potrebbe essere a Milano per poi espletare l'iter delle visite mediche che completeranno insomma il suo passaggio in rossonero. Ma ci siamo, poi vi daremo altri dettagli ragguagli nel corso della giornata. Ma Florenzi al Milan, e Milan che non si ferma qui, perché Maldini conta di tre altri 2-3 acquisti, da lì a Vlasic, una punta, insomma Milan molto attivo in queste ore, in questi giorni.
Bene, grazie Niccolò Schira, buon lavoro anche a te, ci sentiamo per qualsiasi ulteriore aggiornamento. Allora Florenzi, ripetiamo, passaggio al Milan, operazione conclusa, prestito con oneroso con diritto di riscatto, altro tassello per il Milan. Voglio un vostro giudizio dal punto di vista tattico. Andrea Pervincenzi, in collegamento anche Gianni Di Marzio, il nostro mister. Può giocare esterno alto secondo voi, visto che alle sue spalle c'è Calabria,
quindi... Ma il giocatore fatto e finito, intanto, che ha leadership, ha grandissime esperienze internazionali, europee, ha giocato anche col Paris Saint Germain, sì, ad altissimo livello. Alto secondo me non ha la qualità pura dell'esterno alto, è un destro, quindi a binario come Salamakers, quindi tende più ad andare al cross. Quando viene dentro non ha tanta qualità, perché fondamentalmente usa poco il sinistro. Da terzino però è un gran cambio per Calabria. Quello sì è un gran cambio, perché Calabria e Florenzi
vuole coprire due ruoli,
sono
certo,
molto simili come caratteristiche.
Gianni, che ne pensi? Lo vedremo spesso esterno alto?
No, io ti dico la verità, non so, non è il piacere di aver capito chi è che ha detto... questi concetti che sono
Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Andrea Piervincenzi, vai. Così vi confrontate.
Complimenti, ma non è che vi faccio i complimenti perché io ho fatto l'allenatore e la penso uguale a lui. Io faccio copia e incolla, perché Florenzi non ha lo spunto dell'esterno alto a destra nel saltare l'uomo. È un giocatore più fisico, più di forza, va anche al cross, però la fase difensiva secondo me è più, diciamo, accettabile e più diciamo è più, non dico più forte, ma quantomeno è più affidabile di Calabria. Quindi Calabria poi anche ultimamente è stato utilizzato anche in altro ruolo, diciamo quasi in mezzo al campo a marcare, a inserirsi. Certo Calabria la fase offensiva ti spinge. Per me Florenzi può fare solamente l'esterno basso a destra. Livello di esperienza, anzi addirittura leggevo che stanno dietro a questo centrocampista Adli, che io conosco molto bene perché l'ho visto nel 2018 al torneo di Tolone con il Paris Saint Germain.
E che torneo Gianni,
lo so, purtroppo mi manca questi ultimi due anni del Covid, mi manca. Lì ho visto i migliori giocatori che stanno adesso in circolazione, e questo è un giocatore nato centrale metodista, ma che può fare anche la mezzala, un po' tipo Pogba. In Francia dicevano che addirittura poteva rassomigliare a Rabiot, anche se lui è un po' più veloce di Rabiot. C'è un bel calcio lungo 30-40 metri, se prendono questo giocatore, certo anche lui è un'alternativa a Tonali, però è un giocatore giovane, importante, il 2000, quindi sicuramente il Milan sta facendo di tutto per poter puntare allo scudetto, questo secondo me è fuori discussione.
Quindi Milan che fa un colpo importante in attesa poi di un ulteriore, diciamo così, aggiunta al centrocampo. Si parla di questo trequartista, vediamo un po', no? Allora, preso Locatelli per la Juventus, regina del mercato, è favorita per lo scudetto. È favorita per lo scudetto, rispondiamo all'ascoltatore. Gianni, è favorita per lo scudetto la Juventus?
Ma è favorita per lo scudetto se riesce a prendere Locatelli, se riesce a prendere Pjanic, perché la squadra, anche se Allegri gli ha dato qualche cosa in più, sicuramente sul piano caratteriale, sul piano dell'esperienza, sul piano tattico, ma sostanzialmente la Juventus gli manca in mezzo al campo gente che ragiona, gente che riesce ad accelerare, a decelerare i vari momenti di gioco, e quindi io ritengo che veramente Locatelli sia il giocatore giusto. D'altra parte non mi sembra neppure giusto che uno, diciamo, come Locatelli, che si è imposto in questo europeo come in assoluto uno dei migliori giocatori, che il Sassuolo lo debba dare senza una certezza di una compra, senza un obbligo. Io se vado in Champions, se dovesse capitare un terremoto e la Juventus non va in Champions, che succede? Che il Locatelli non, la Juventus non lo paga. Quindi è vero che hanno anche loro i conti giusti che li devono fare, e adesso li stanno facendo meglio, ma anche il Sassuolo stesso deve tutelare i suoi interessi. Quindi io ritengo che devono chiudere quanto più è possibile, prendere questo centrocampista di grande qualità, e senz'altro la Juve dopo però l'Inter, che ha vinto lo scudetto e che tra l'altro ha comprato un esterno basso a destra, questo giocatore del Paris Saint-Germain, che è denote presidente del PSV, è veramente forte, questo è forte, 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 potente, rapido, scattante, cattivo, ti fa la fascia che se la mangia, sia quella difensiva che quella offensiva, anzi in quella offensiva addirittura secondo me è anche più pratico di Achini, che era più fantasioso, lo è più fantasioso, ma questo è veramente, cioè, questo olandese volante è un giocatore molto forte, ne sentiremo parlare molto molto spesso in questo campionato, per cui l'Inter, se riesce a trovare un altro attaccante, per me è la favorita, anche perché ha vinto l'anno scorso lo scudetto, ma la Juventus è quasi alla pari.
Quindi
non credo,
quindi no, prego, prego,
prendendo Andrea, quello che ha detto Gianni, su Locatelli. Allora, Locatelli è cresciuto tantissimo grazie a De Zerbi, perché prima non era quel giocatore là. De Zerbi l'ha migliorato perché ha avuto la qualità di migliorarlo sul gioco corto, perché De Zerbi è probabilmente il migliore in Italia sul gioco corto, sul possesso palla, sulla velocità, la velocità di esecuzione. E sul gioco lungo Locatelli ce l'aveva già, anche il calcio di 40-50 metri. Quindi, e addirittura con De Zerbi è passato da fare la mezzala e il vertice basso, perché c'era anche Magnanelli, lo ha trasformato a due, perché ha giocato 4-2-3-1 negli ultimi anni. Quindi nella Juve, la Juve troverebbe un giocatore, un mediano, che sa fare tutto, è comunque anche struttura, è alto 1,85 m e passa, quindi ha anche quello che conta, è perfetto per giocare a due, e Allegri questo lo sa. Vicino deve decidere se usare un centrocampista come Bentancur, che copre tanto campo, che è incontrista, che non ha tanti tempi. Ecco perché Locatelli, Marco, è così importante, perché devi dare i tempi, quello che ha detto Gianni.
Io
devi capire
dubbio.
Quando accelerare e quando consolidare il possesso.
Io ho un solo dubbio,
che non è a quel livello,
no,
lì.
No, ho un solo dubbio su Locatelli. Sono d'accordo su tutto quello che avete detto, perché poi a me piace moltissimo dal punto di vista tattico che tecnico, quindi sono d'accordissimo con voi. Io ho solo il dubbio del salto con la Juve, che è una cosa importante, non è da sottovalutare questo. Ho solo questo dubbio io personalmente.
Però l'esperienza all'europeo gli
con
ha dato
un allenatore
tanto,
che è un po' lontano da tutte queste cose che noi ci siamo dette come idea di calcio, non è
però
vicino.
È un allenatore che apprezza il giocatore,
sì,
cioè
sì,
lascia
per carità,
fare al giocatore forte.
Io ho solo questo dubbio, e sono curioso di vedere l'impatto proprio che ha la Juve su Locatelli, non Locatelli sulla Juve, ma la Juve su Locatelli.
Però la Juve,
Gianni,
non si può presentare,
ma
perché l'abbiamo vista anche in
sì,
Ramsey,
sì,
mediana a due,
no,
può guardare.
Ma su questo non ci sono
Ramsey
dubbi.
È un interno che deve attaccare l'area di rigore senza palla.
Sì, sì, sì.
L'altro
sì.
È Bentancur, che per carità, è un mediano, ma non ha costruzione. E Rabiot è un po' disordinato, quindi ha bisogno di un giocatore d'ordine.
Gianni, a te la parola.
No, no, io concordo, però vorrei aggiungere, e tu Marco lo sai, io Roberto è un mio figlioccio, tra virgolette calcisticamente parlando.
Sì, De Zerbi, è vero.
Ecco, mi sento almeno due volte alla settimana, speriamo che stasera, che c'è una partitaccia con il Monaco, riesca a far bene, anche perché lui se le gioca sempre, in casa o fuori casa, anche al 91esimo lui se la deve giocare, va avanti, non è che riesce a controllare bene la partita. La realtà è che De Zerbi sul piano caratteriale lo ha formato. Capito? Io quante volte gli ho detto, Roberto, ma tu lo devi svegliare a questo qua, questo dorme, sveglia Roberto, diglielo. Ma Roberto, sai quante volte negli spogliatoi l'ho aggredito proprio? Questo veramente lo ha cambiato come carattere. E quello che giustamente sentivo dire, che lui si alza molto e va in verticale, ecco perché io sono d'accordo su Pjanic, perché Pjanic non ha più il passo che tenevo qualche anno fa, però la maggiore qualità in mezzo al campo, specialmente in non possesso palla, quando deve accorciare sui vari difensori e deve far partire l'azione. Locatelli se deve andare va, e quindi io ritengo che effettivamente a mio avviso la UEL ha bisogno di due giocatori lì in mezzo. Anche perché ripeto, Pjanic,
cosa da non trascurare, Marco, su Locatelli, che a differenza di Pjanic, che usa solo un piede, Locatelli è completamente ambidestro. Lo è diventato negli anni, ormai calcio di sinistro, come dite.
È un vantaggio del giocatore, grande. Io non ho nessun dubbio. Tutto detto, soltanto quel passaggio lì, ma poi sarà il campo a decifrare il tutto. Gianni, ti voglio chiedere una cosa. Ti do tre nomi di tre attaccanti, di tre centravanti che hanno cambiato squadra in questo periodo. Uno è arrivato dall'Inghilterra, due invece hanno. Anzi, uno dall'Inghilterra, uno due dall'Inghilterra, pardon, e uno invece ha cambiato squadra in Italia. Sono Dzeko, Abraham.
Ma uno sono innamorato. Io di uno di questi tre sono innamorato.
Allora, te lo dico subito: ti dico Dzeko, Abraham e Giroud. Mi dici secondo te chi è che sarà più incisivo di questi tre? Chi secondo te può incidere di più nel prossimo campionato di Serie A?
Abbiamo un giocatore fortissimo,
Tu lo stai sponsorizzando da tempo.
Ma fortissimo, è un'anguilla, è un brasiliano in area di rigore, è un brasiliano, fai delle robe alla Zaniolo per esempio, mentre Zaniolo ti fa lo scavetto alla Totti. Abraham è un giocatore proprio in area di rigore, ti dà un colpo sotto con le spalle all'avversario e ti fa girare la palla dietro all'avversario e poi te la va a prendere dall'altra parte. Voglio dire, è un giocatore che rischia la giocata e poi essendo alto è rapido, non è che un giocatore sai alto, è di grande movimento, ma le grandi giocate che lui fa nelle zone pericolose del campo come in area di rigore avversario, quando potrebbe essere più pratico, secondo me è indice proprio del giocatore importante. Evidentemente per non essere riuscito ancora ad affermarsi al 100% è una questione anche lì caratteriale.
Meglio lui o Osimhen?
Ma Osimhen è un giocatore più sulla lunghezza, sul contropiede, sui 30 e sui 40 metri. Osimhen è un giocatore molto, ma molto europeo, perché ti va a aggredire da solo e ti va a fare pressing alto. Osimhen non sa fare ancora i movimenti in rapporto al suo compagno di squadra, al portatore di palla.
Non legge il gioco, ha ragione Gianni. Ancora no. E però con Spalletti, secondo me, 5-6 mesi e lo migliorerà tanto.
Sì, ci sono convinto anch'io, però deve migliorare anche sul piano, voglio dire, di sensibilità di piedi, sul piano tecnico e sul piano tattico. Lui, per esempio, non si sa smarcare, staccare l'avversario alle spalle. Non è che va incontro alla palla e poi parte, non è che va a sinistra e poi va a destra. Capito? Tu queste cose qua sono da scuola calcio. Come io ho avuto il piacere di vederli in Cile nel 2015 al Mondiale Under 17 e ho cercato di prenderlo a tutti i costi, perché lui stava in un'accademia, non vorrei sbagliare, che si chiama Striker a Lagos. Purtroppo non riuscì a prenderlo perché non aveva ancora compiuto i 18 anni, non poteva partire. Poi dopo andò in Germania, vabbè, andò anche per pochi soldi, allora aveva la malaria e quindi non si affermò. Poi andò in una squadra belga, poi andò al Bruges, fu scartato anche dal Bruges e poi andò a Lille, dove si è affermato completamente.
Gianni, l'ultimissima domanda te la fa un ascoltatore, poi ti lascio perché dobbiamo andare in pausa. È giusto paragonare Locatelli a Goretzka del Bayern Monaco?
Ma quello forse più fisico, più temperamentale. Locatelli è più forte, per me è più forte.
Ah, Locatelli lo vedi più forte. Bene, allora Gianni, noi ci dobbiamo fermare, ti devo salutare, naturalmente ci sentiamo presto, come sempre, buon proseguimento, a presto con mister Gianni Di Marzio.
Ciao,
grazie Gianni.
Ciao,
grazie.
Gianni.
Break per noi, torniamo perché continuiamo ancora un po' di analisi, arriveranno altri amici, insomma state con noi perché stanno per arrivare Andrea Agostinelli, Roberto Perrone, Carlo Zampa, è un piacere averlo qui perché questa Roma sta prendendo veramente quota e voglio sentire un po' chi la vive molto da vicino. Insomma state con noi e torniamo tra pochissimo.